Benissimo, buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera o questo pomeriggio, ormai con questa luce che c'è non viene a dire sera. Cerchiamo di guardare un pochino, è un po' pretenzioso il titolo, insomma, cerchiamo di vedere cosa possiamo capire o cosa abbiamo imparato, cosa pensiamo di intuire sulla storia dell'universo guardandolo nel suo insieme, cioè non ci interesseremo tanto delle stelle, dei pianeti e delle cose che stanno a noi vicine, ma guarderemo le cose sulle scale più grandi che siamo in grado di esplorare oggi, le scale che appunto hanno rilevanza, si dice cosmologica, cioè hanno rilevanza per la storia dell'universo, dell'intero universo, quindi della cosmologia. E questo non è altro che un po' è il passo diciamo più lungo che possiamo fare oggi con le tecnologie che abbiamo, è semplicemente la trasformazione in termini odierni di quello che è il desiderio di capire come funziona ciò che sta fuori dai nostri confini. Una volta i confini erano le stelle fisse, che si pensavano fisse nel senso di incollate ad una sfera sul cielo e che nascondessero quello che stava dietro. Oggi sappiamo che questi confini sono altri, vedremo che ci sono dei confini, ma vediamo quanto siamo in grado di capirli. Per studiare l'universo sulle scale più grandi, come ho detto, dobbiamo un po' dimenticarci del fatto che viviamo in un sistema solare, quindi abbiamo il nostro pianeta che vive attorno a una stella, che ci sono altre 100 miliardi di stelle circa in quella che chiamiamo la nostra galassia, e dobbiamo prendere un pochino le galassie come mattoncini fondamentali per tracciare questa struttura a grande scala dell'universo che ci dice molte cose sulla storia e sui contenuti dell'universo. Cioè il modo in cui, questo sarà un po' il leitmotiv, che sono poi le cose di cui mi occupo io per lavoro, il modo in cui le galassie sono distribuite nell'universo oggi è una sorta di stampo dei processi che hanno originato nell'universo primordiale, delle piccole increspature in densità che poi sono evolute in queste superstrutture che osserviamo oggi. Quindi faremo una sorta di questo tipo di viaggio. Avete fatto sicuramente già delle conferenze su che vi hanno parlato di stelle, di galassie, eccetera, però io volevo farvi vedere un breve filmato molto bello e mi permetto di dire molto esclusivo, perché lo posso solo mostrare in queste conferenze in quanto è un filmato di proprietà di una televisione americana e che ho avuto solo per gentile concessione dell'autore, che è un mio collega dell'Università della Hawaii, che si chiama Brian Tully, che è un famoso astronomo, e che io trovo straordinario dal punto di vista pedagogico e che ovviamente dimostrerà cose che avete già capito, ma anche se le avete capite sarà, spero, lo stesso affascinante. E ci fa capire un pochino come siamo noi legati alla galassia e come la nostra galassia è legata alle altre che ci stanno intorno. Sarà un po' l'inizio del nostro viaggio. E questo è un video ricostruito utilizzando le posizioni vere delle stelle partendo da Terra. Tutte le stelle che vedete sono le stelle che stanno realmente in un catalogo, che è il catalogo di Parcos, e questa è la costellazione di Orione verso la quale ci stiamo muovendo ovviamente ad altissima velocità. Questa è la nebulosa di Orione e tutte queste immagini che vedete sono immagini reali prese con il telescopio spaziale e ricostruite e inserite all'interno di questa super simulazione, rese tridimensionali, e come vedete qui riconoscete la Via Lattea, ok? Questa è un'altra nube, la testa di cavallo, tutte regioni in cui si formano le stelle, cosa che avrete sentito dire nelle altre conferenze. E incontriamo un po' di oggetti famosi in questo ipotetico viaggio. Questa è un'altra nebulosa, credo che sia, non è la Rosetta, un altro nome, comunque anche questa è una zona, vedete, con delle stelle giovani nel centro, il gas è ionizzato dalle stelle giovani. Anche questo è un ripasso di cose che avete fatto altre volte. Questa invece è sempre una nube di gas, ma di altro tipo, è la nube di gas residuo di un'esplosione stellare, è la nebulosa del Granchio, che è il risultato dell'esplosione di una supernova del 1066, e al suo interno c'è un piccolo residuo pulsante che vedete, che è una di quelle cosiddette stelle pulsanti che si chiamano pulsar, che sono dei residui compatti che rimangono. Ma adesso ci stiamo alzando dal piano della galassia e questo ci permetterà di capire dentro a che cosa ci troviamo, cioè dentro a quale tipo di struttura il nostro Sole giace. Questo, quando lo faccio vedere ai bambini, è sempre molto impressionante, perché questo fa veramente capire dentro che cos'è la Via Lattea, cos'è la striscia che vediamo di notte del cielo. Ovviamente questa non è un'immagine della nostra galassia, ma è un'immagine di un'altra galassia che sappiamo essere molto simile alla nostra e che è stata usata come esempio. Adesso siamo usciti dalla nostra galassia, quindi siamo usciti, siamo a circa 2 milioni di anni luce adesso dalla nostra galassia. Questa è la nebulosa di Andromeda, M31, questa è un'altra galassia di cui non ricordo mai il numero, diciamo all'incirca alla stessa distanza, quindi vedete 2 milioni di anni luce, quindi immaginate 2 milioni di anni luce, quindi 2 milioni, il tragitto che la luce fa in 2 milioni di anni, se volete fare il conto io non riesco a dire tutti i numeri, neanche nemmeno a ricordarmelo. E continuiamo il nostro viaggio, vedete come nell'universo, adesso quello che state vedendo è proprio quello di cui vogliamo parlare oggi, qui vedete solo galassie, non ci sono più stelle perché siamo fuori dalla nostra galassia, ognuno di questi sono sistemi da circa 100 miliardi di stelle, quindi miliardi di galassie con 100 miliardi di stelle ciascuna, anche qui numeri enormi, e vedete che non sono distribuite a caso, c'è moltissimo spazio fra le galassie e le galassie tendono a stare in strutture, in grosse concentrazioni come questa che sono, si chiamano ammassi di galassie, e poi dei filamenti, adesso noi ci infiliamo in uno di questi filamenti e finiremo al centro di questo ammasso di galassie che è l'ammasso della Vergine, l'ammasso di galassie più vicino a noi. Noi non facciamo parte di questo, ma ci stiamo muovendo verso questo ammasso. La nostra galassia fa parte di un gruppetto di galassie, di cui i due membri dominanti sono la nostra galassia e la galassia di Andromeda, che è il cosiddetto gruppo locale. Ci sono poi altre piccole galassie di massa inferiore. Ecco, siamo finiti dentro a M87, che è una galassia invece ellittica, avete visto la differenza nella struttura rispetto alla nostra che è una spirale. Vi avranno spiegato quali sono le differenze fra le spirali e l'ellittica. Oggi di queste differenze non ci preoccupiamo, per noi sono solo dei mattoni che tracciano dove nell'universo si è concentrata la materia, o perlomeno dove si è concentrata la luce, perché le due cose non necessariamente vanno insieme e come vedremo la materia non è tutta lì. Quindi ricapitolando, il Sole, se avessimo vedere la nostra galassia da fuori, anche qui prendo un'altra immagine di un'altra galassia simile alla nostra galassia spirale, il Sole è all'incirca in questa posizione, se la potessimo vedere dal di fuori. Ok. Quindi avete visto tantissima disomogeneità, tantissima strutturazione nell'universo. In realtà noi pensiamo con buone ragioni, si pensa con ottime ragioni, che tutto si è cominciato in una situazione che era molto meno strutturata, molto più omogenea. E questo, diciamo, si intuisce, questo è un altro esempio, un altro ammasso di galassie, come quelli che avete visto prima, ma questo si intuisce se voi prendete, per esempio, una mappa dell'intero cielo meridionale, che è come questa. Questo è un mosaico di lastre fotografiche, questa è un'immagine relativamente vecchia, degli anni 90, quando i rivelatori a grande campo, attaccati ai telescopi, potevano ancora solo utilizzare le lastre fotografiche, perché non esistevano le cosiddette camere CCD, cioè i CCD come quelli che usate oggi nelle macchine fotografiche, di dimensioni adeguate. I CCD in astronomia si usano da molto prima che nelle macchine fotografiche, diciamo, comuni, però in quegli anni avevano ancora il problema delle dimensioni, quindi di poter coprire dimensioni di cielo, diciamo su queste scale qua, paragonabili a un puntino bianco come quello che vedete qui, qualche minuto d'arco, okay? Mentre oggi si arriva ad avere macchine fotografiche che erano con rivelatori CCD che arrivano a coprire un grado o due gradi quadrati di cielo, e sono delle cose grandi così fisicamente, cioè dei tappeti di rivelatori elettronici posizionati al fuoco del telescopio. Ma allora questo non c'era, ma non fa differenza. Allora si usavano le lastre fotografiche, qui in particolare si usava uno di questi telescopi che erano fatti apposta per fare queste immagini a grande campo, con lastre di 6 gradi di lato, quindi delle aree enormi, quindi in un colpo solo si facevano 36 gradi quadrati di cielo, cosa che ancora oggi non si può fare come si dice. Va bene, questa è ricavata da uno di questi atlanti, queste mappature fotografiche dell'intero cielo sud, e qui attraverso un'analisi computerizzata sono state contate, sono state identificate le galassie, quindi buttate via le stelle, ok, con dei metodi, diciamo, geometrici, e sono state contate le galassie, quante galassie si trovavano in quadratini di una certa dimensione sul cielo. E quello che qui vedete è una mappa in cui i colori corrispondono al numero di galassie, ok, di quante galassie trovate in diverse zone del cielo. Allora, dove vedete bianco vuol dire che ci sono molte galassie, diciamo qualcosa del tipo maggiore di 50 in queste cellette che sono state scelte. Dove vedete delle zone molto scure, marrone scuro, vuol dire che ce ne poche, ok? Tipo meno di 5. E quindi questa variazione di colore che vedete sulla superficie vi dice che anche, diciamo, in proiezione sul cielo, ok? Io qui adesso non vi ho detto una cosa importante, ma che adesso vi dico, in proiezione sul cielo vedete che ci sono delle fluttuazioni, cioè ci sono delle regioni più concentrate, e il motivo che ti facevo vedere la slide precedente è perché, per esempio, questo ammasso di galassie, se andate a ingrandire, trovate una cosa del genere, per esempio, in queste zone, ok? Quindi questa zona dove vedete questa zona completamente bianca vuol dire che lì ci sono tante galassie, è un oggetto come questo, un ammasso di galassie ricco, in cui ci sono migliaia di galassie ammassate in pochissimo spazio. Se volete, questi sono i monti Everest dell'universo dal punto di vista della concentrazione di massa, i punti in cui la densità è altissima. Vuol dire che già primordialmente in queste zone c'era una leggera fluttuazione più alta del resto, eh? Poi con l'evoluzione la gravità le ha fatte emergere, ha formato molte più galassie che in altri luoghi. Vabbè, però qui voglio dare il messaggio contrario in realtà, cioè il messaggio che se voi guardate su scale sufficientemente grandi, per esempio prendete una zona grande di queste dimensioni, spostate in giro e contate quante galassie ci sono in cerchi così grandi, beh, trovate delle fluttuazioni, però le fluttuazioni cominciano a essere molto basse. In altre parole, se voi guardate questa regione qui o guardate questa regione qua, non potete dire tanto che siano tanto diverse, così come questa regione non è tanto diversa da questa. Quindi c'è un'indicazione che andando su scale abbastanza sufficientemente grandi, l'universo appaia all'incirca lo stesso a seconda, indipendentemente da dove si guarda. In realtà questo è quantificato ancora di più se si va più profondi. Qui stiamo guardando in realtà tutte le galassie più luminose di una certa luminosità sul cielo. Vuol dire che in pratica le vediamo solo fino a una certa distanza, perché più in là sarebbero troppo deboli. Okay? Questo rende più forte la disomogeneità, perché stiamo come guardando solamente una fettina di spazio in cui i vuoti e i pieni sono più contrastati. In realtà voi potete fare un'altra cosa, potete andare profondissimi dentro ad anelli, ad un anello di cielo grande di queste dimensioni, per esempio, e contare quanti oggetti trovate in funzione della profondità. Poi vi accorgete che alla fine, se sommate tutti gli oggetti che vedete, il numero di oggetti che contate in una o nell'altra direzione è all'incirca lo stesso. Questo vuol dire che l'universo si presenta, si dice, isotropo, okay? Quindi mostra le stesse proprietà dal nostro punto di vista, indipendentemente dalla direzione in cui guardiamo. Allora, se voi prendete questa proprietà e dite ok, questa a questo punto ci sembra una proprietà reale, e fate l'assunzione molto realistica e molto umile di dire che il nostro punto di vista non è un punto privilegiato, e quindi che un altro osservatore come noi, che sta in un altro punto dell'universo, vedrebbe la stessa cosa, se voi affermate questo automaticamente vi dice che l'universo deve essere omogeneo sulle scale grandi, cioè che ogni punto deve avere in media le stesse proprietà, sempre, lo ripeto, se vediamo su scale abbastanza grandi, perché poi quando andiamo su scale piccole sono successe delle cose che hanno modificato ovviamente le cose. Allora, queste cose che vi ho detto sono state di fatto assunte a principio, ed è il cosiddetto principio cosmologico, e sono la base della costruzione dell'impianto teorico che descrive il modello attuale della cosmologia. Cioè, partendo da queste, se noi prendiamo queste ipotesi e le mettiamo e le applichiamo alla teoria che descrive la gravità, che è la teoria che Albert Einstein ha fatto nel 1915 e che è una generalizzazione della teoria di Newton originaria, otteniamo una descrizione molto semplificata, cioè semplifichiamo le equazioni di Einstein che si riducono da 10 diventano 2, e possiamo fare un modello piuttosto ben descrittivo dell'universo. Quindi parliamo un attimo di quali sono le cose che la gravità, che la relatività generale afferma sull'universo. Beh, la cosa interessante, Einstein 2 anni dopo che aver pubblicato l'articolo con le equazioni finali della teoria della relatività generale, si pose già il problema di che cosa poteva significare questo per una distribuzione di materia come quella dell'intero universo. Allora, perché questo? Perché le equazioni di Einstein non sono altro che delle macchinette, ok? Una macchinetta che nel momento in cui gli diciamo questa è una distribuzione di masse, per esempio qui ci sono due pianeti, ci dice qual è la forza di gravità che si produce fra i due. Okay? Questo lo dice anche la teoria di Newton, ok? La teoria di Newton però non ha al suo interno alcune altre proprietà che invece vengono predette dalla teoria di Einstein, come per esempio il fatto che anche la luce subisce la forza di gravità, cioè i raggi di luce che passano di fianco a un pianeta vengono deviati dalla forza di gravità del pianeta, come se avessero massa. Di fatto, nella visione della relatività, siccome i raggi di luce non hanno massa ma hanno energia, la massa e l'energia sono equivalenti e quindi questo è il motivo per cui in realtà la teoria della relatività generale gestisce bene questa ce l'ha dentro e fa questa predizione. Questo è il motivo. Diciamo perché, cioè il motivo per cui la relatività riesce a fare questo è perché rovescia completamente l'interpretazione della forza di gravità e la fa diventare sostanzialmente una proprietà dello spazio stesso. Cioè le masse messe nello spazio deformano le proprietà dello spazio stesso, per cui qualsiasi oggetto, raggio di luce, qualsiasi cosa si muova nello spazio vicino ad una massa, per quello che lo riguarda continua a muoversi nella sua linea retta, solo che la sua linea retta non è più retta. E quello che succede, questo è un classico esempio che si usa a fare, si immagina, qui bisogna immaginare un universo a due dimensioni, un universo che è un piano di gomma in cui se noi mettiamo una palla pesante, questo piano si curva e quindi se noi ci muoviamo vicino al pianeta sentiamo questa curvatura e siamo forzati a curvare. Questo è, se volete, l'interpretazione geometrica della teoria della relatività, di come la teoria della relatività descrive la forza di gravità. Quindi la forza di gravità è un po' una forza strana rispetto alle altre, la forza elettromagnetica o le forze che tengono attaccati gli atomi, i nuclei degli atomi. È un po', e in effetti anche dal punto di vista della teoria, è un po' una teoria staccata dalle altre, questo per alcuni versi è un problema, ma questa è un'altra storia. Einstein cosa fa allora? Parte proprio da quelle assunzioni di omogeneità e isotropia che vi ho detto, e questo gli permette di semplificare moltissimo le equazioni, appunto rimane con due equazioni, a questo contribuisce anche un altro matematico russo che si chiamava Alexei Friedman. Infatti le due equazioni si chiamano oggi equazioni di Friedman, ma la cosa che nota Einstein è che quando fa queste applicazioni nota due cose. Uno è che la soluzione, quindi il risultato che gli viene dall'applicazione delle sue equazioni, porta ad una soluzione che non è statica, ovvero l'universo che viene fuori non è fermo, ma o si espande o si contrae. E questo lui ovviamente dice, beh, vabbè, questo non è giusto e non può essere perché l'universo non si muove, no? E adesso vediamo come lo risolve. L'altra cosa importante che vede è che la geometria, e qui torniamo al discorso che ho fatto prima, quindi il come sia fatta questa superficie di universo nella sua globalità, dipende dalla quantità di materia e di energia che ci stanno dentro. E a seconda di questo l'universo nel suo complesso, a parte questi buchi fatti dai pianeti, no? dalle stelle, dalle galassie che lo deformano, nella sua globalità, a seconda di quanta materia c'è dentro, è alla geometria di un piano, oppure alla geometria di una sfera, oppure a una geometria strana come quella di questo tipo qua. Beh, diciamo che voi direte, ma cosa vuol dire questo? Beh, la situazione è un po' quella, anche se noi fossimo come siamo, noi siamo in realtà viviamo su uno spazio che ha una geometria curva, perché la Terra ha una geometria curva, ma non ce ne accorgiamo perché la curvatura, il raggio di curvatura è molto grande, quindi la curvatura che è l'inverso del raggio è molto piccola, un po' come la formichina che abita su questa superficie qui che ha un raggio molto grande, mentre questa certo se ne accorge perché il raggio di curvatura è molto piccolo. E quindi queste due cose sono importanti. La prima cosa, Einstein la risolve con un... non un trucco, perché in realtà è una cosa ammessa dalle sue equazioni, ma con una giustificazione matematica aggiungendo una costante alle sue equazioni, una costante che è ammessa, ok? E che però è una classica costante che solitamente va a zero perché non c'è modo di stabilire, una di quelle cose che si chiamano costanti di integrazione, ok? Che vanno, se volete, determinate sulla base di quelle che si chiamano condizioni al contorno. Allora lui dice, beh, la condizione al contorno che io metto è che l'universo sia fermo, e questo mi dice che questa costante non deve essere zero, ma deve avere un certo valore. Questa costante, chiamata costante cosmologica, adesso vedremo che in realtà avrà poi una notevole importanza e ce l'ha tuttora. Nel frattempo, però, mentre lui faceva questi suoi approfondimenti teorici, dal punto di vista delle osservazioni, anche lì il progresso andava avanti. In particolare, alcune persone all'osservatorio di Mount Wilson, tra cui Edwin Hubble, ma anche altri due personaggi che si chiamano Humason e Schleifer, osservavano galassie, altre galassie che già si conoscevano, anche se non era del tutto chiaro quale fosse la loro origine, se fossero fuori dalla galassia, se fossero dentro una galassia, e facendo un tipo specifico di osservazioni che sicuramente avete già visto in questo ciclo o in altre occasioni, che erano delle osservazioni spettroscopiche, quindi galassie molto luminose, quelle che oggi con i nostri telescopi possiamo osservare in un minuto, okay? Allora diciamo, ci volevano pose di ore, perché non perché i telescopi non fossero grandi, erano già abbastanza grandi, non come i nostri di oggi, però, ma soprattutto perché allora si usavano le aste fotografiche, mentre oggi usiamo i CCD che hanno un'efficienza 10 volte maggiore sostanzialmente, e anche più di 10. E facevano, che osservazioni facevano? Osservavano spettri, okay? Facevano lo spettro della luce di queste galassie. Lo spettro della luce. Nient'altro che l'arcobaleno, ok? Noi tutti abbiamo sperimentato l'arcobaleno. L'arcobaleno non è altro che la scomposizione della luce del sole prodotta dalle goccioline di pioggia ferme nell'aria in una posizione particolare. Tipicamente il sole è sempre alle nostre spalle quando vediamo un arcobaleno, ok? Perché c'è una rifrazione da parte delle goccioline di pioggia e la luce bianca che noi osserviamo, bianco-gialla, viene scomposta in quelli che sono i suoi colori, colori che in modo più fisico sono le cosiddette lunghezze d'onda, le componenti alle diverse lunghezze d'onda nella regione, diciamo, dello spettro elettromagnetico, adesso vediamo meglio che cosa vuol dire, che il nostro occhio è in grado di individuare. Quindi la luce che vediamo in realtà è composta da diverse lunghezze d'onda, vuol dire che è composta da onde di lunghezza d'onda diversa, onde un po' più corte che sono quelle blu e onde un po' più lunghe che sono quelle rosse. In realtà esistono in natura onde di frequenza o lunghezza d'onda assai più corta e assai più lunga, ma che il nostro occhio non è in grado di vedere. Alcune di queste sono in giro dappertutto ma non le vediamo, come per esempio le onde radio o le microonde dei telefonini, dei vostri forni a microonde. Altre ci sono solo in situazioni particolari come i raggi X, okay, che dovete produrre in laboratorio oppure uscire dall'atmosfera per vederli, perché meno male altrimenti non saremmo qui, perché sono pericolosi per le cellule, proprio perché sono estremamente, hanno lunghezze d'onda molto corte, sono estremamente energetici e quindi sono in grado di colpire in profondità le cellule e danneggiarle, è per questo che quindi loro cosa facevano? Facevano un'operazione di questo genere sulla luce che arrivava attraverso il telescopio da queste galassie lontane, ok? Questo perché? Perché negli spettri delle galassie non ci sono solo i colori, ma si nascondono una quantità enorme di informazioni su diverse cose. Una di queste cose è la composizione chimica, ok? Che non è una cosa che ci interessa particolarmente, ma la menzioniamo. Guardiamo il primo spettro in basso, questa vedete la striscia colorata, un arcobaleno, ma su questo vedete che ci sono delle righe scure. Queste righe scure, dette righe spettrali o bande spettrali, sono delle zone in cui in sostanza vedete è scuro, cioè non c'è luce, è come se la luce di questa zona, di questo colore fosse stata mangiata via. Allora, queste righe scure sono prodotte dalle atmosfere delle stelle, diciamo dal gas che sta intorno alla zona da cui viene la luce, diciamo, continua, cioè il colore, l'arcobaleno, diciamo, di sfondo del sole, e in questo gas ci sono elementi chimici di vario tipo e ognuno di questi elementi chimici ha la capacità di mangiarsi dei specifici colori, ovvero di mangiarsi delle specifiche lunghezze d'onda. La cosa buffa, anzi non buffa, ma in realtà è lo stesso motivo, per lo stesso motivo Se voi prendeste una lampada al neon o una lampada al sodio e faceste uno spettro di questa luce, non vedreste un arcobaleno, ma vedreste solamente alcune righe colorate e basta. Perché i gas, quando vengono scaldati, emettono una luce che non è bianca, quindi non è composta da tutte le lunghezze d'onda come diciamo quella che riceviamo dal sole o quella prodotta da una lampada incandescenza, per esempio una lampadina di quel vecchio tipo, ma è prodotta appunto da un gas che è in grado di emettere luce solo con determinate energie. È il motivo per cui la luce delle lampade al sodio, al neon, ha un colore strano, ok? Per esempio le lampade al sodio sono gialle, perché? Perché le righe del sodio sono soprattutto in questa banda qua. Se voi prendete una lampada al neon spenta e la mettete davanti a una lampada incandescenza e fate lo spettro, vi ritrovate con uno spettro tipo questo. Cioè uno spettro in cui ci sarà la banda continua colorata prodotta dalla lampadina incandescenza, ok? E mangiate via le righe che il neon emetterebbe se lo accendeste, ok? Invece lì se le mangia. È come se gli atomi fossero degli interruttori che stanno lì, se sono lì freddi e gli arriva addosso un raggio di luce di una certa energia, se lo prendono. Se invece voi li scaldate, è come se si accendessero ad un certo livello e poi si riscaricano e emettono luce con quella, esattamente sempre con quel salto lì. Questo è quello che si chiamano salti quantici ed è l'origine della meccanica quantistica. È così che si è cominciato a capire che gli atomi non funzionano come dei sistemi continui, ma sono in grado di assorbire e emettere solamente determinati livelli di energia. L'ho fatto un po' lunga, ma sono concetti interessanti questi qui, e quindi quello che vedete qui è un po' uno stampo che vi dice che elementi chimici ci sono soprattutto nel Sole, o nella stella, o nelle galassie che sono composte da tante stelle. Ovviamente se fate lo spettro di una galassia, questo sarà lo spettro combinato di tutte le stelle e il gas che la compone. Ok, chiudiamo un attimo il discorso sulla questione chimica e interessiamoci della posizione di queste righe. Allora, se noi facciamo lo spettro di questa stella e una persona che ha esperienza in spettroscopia guarda questo spettro e dice: ah, interessante, queste sono due righe, qui non si vede bene ma sono due, queste qui sono due righe del calcio, per esempio, che stanno in laboratorio. Noi possiamo prendere del gas di calcio e produrre una cosa del genere e ci vengono fuori queste due righe alla stessa lunghezza d'onda, ok? Quindi le riconosciamo e diciamo che è il calcio. Qui però succede una cosa strana, ed è quello che scoprirono Hubble e collaboratori. Succede che quando facevano lo spettro, si va a fare lo spettro di oggetti via via più lontani, quindi vedete che queste galassie sono sempre più lontane, poi vedremo come misura le distanze Hubble e gli altri, ci si accorge che le stesse righe, quindi la stessa struttura di righe che noi riconosciamo, è chiaramente sempre presente, ma si sposta verso altre regioni dell'arcobaleno, dello spettro. Quindi sposta la sua lunghezza d'onda, che sono questi numeri che vedete qui, e dal blu se ne va verso il rosso. Quindi tutto lo spettro viene spostato, vedete queste due righe qui vanno a finire qua, viene spostato verso il rosso. E questo, diciamo, è abbastanza sorprendente. E come viene interpretato questa cosa? Hubble fa una cosa ed è di mettere su un grafico, ok, un grafico XY, per ogni galassia noi abbiamo una misura di distanza e una misura di questo spostamento verso il rosso. Allora qui vedete che non c'è scritto spostamento verso il rosso, ma c'è velocità apparente di allontanamento. Perché? Perché Hubble interpreta questa osservazione con un effetto che tutti noi conosciamo, anche se non sappiamo magari che si chiama così, che è l'effetto Doppler. E che è quello che sperimentiamo ogni volta che ci passa un'ambulanza vicino, e quando sentiamo che il suono dell'ambulanza che si avvicina è più acuto, ok? E quando si allontana è più grave, ok? Oppure se andate a Monza a vedere il Gran Premio sapete bene cosa intendo dire. Questo è dovuto al fatto che nel caso dell'ambulanza le onde sonore, okay? Ma nel caso di oggetti che emettano luce, le onde di luce, le onde elettromagnetiche, se sono emesse da una sorgente in movimento, subiscono una deformazione della loro lunghezza d'onda. Quindi la stessa lunghezza d'onda che sarebbe quella dell'ambulanza quando è ferma, nel momento in cui l'ambulanza si sta avvicinando verso di noi, le onde sonore che avrebbero un certo periodo vengono schiacciate, ok? E quando l'ambulanza si allontana, e schiacciando il suono diventa più acuto, e quando si allontana le onde vengono stirate, ok? E il suono diventa più grave. Allora, interpretando così le cose, lo spostamento delle righe, okay, che si può misurare, perché noi sappiamo dove dovrebbero essere in laboratorio, misuriamo dove sono, ci dà una differenza, e questa differenza, se si tratta di un effetto Doppler, ci dice la velocità con cui si allontana l'ambulanza. Okay? Qui ci dice un qualcosa che assomiglia a una velocità con cui si allontana la galassia che emette questo spettro. Per cui Hubble calcola per ogni galassia una velocità apparente di allontanamento che lui misura da questa differenza di posizione delle righe. E quindi per ogni galassia, per esempio questa galassia, lui misura una distanza e la segna qui, dopo misura la velocità e la segna qui e mette un puntino, okay? E così via. E si accorge che questi puntini non sono sparpagliati a caso, ma galassie che hanno distanze più piccole hanno anche velocità più piccole. Galassie che hanno distanze che stanno a distanze più grandi hanno anche velocità di allontanamento più grandi, che poi è quello che vedevate nel disegnino degli spettri, no? Galassie più lontane hanno le righe più spostate. Interpretato così, questo grafico ci sta dicendo che le galassie attorno a noi si allontanano le une dalle altre con velocità via via crescente, ma più lontane esse sono da noi. Siccome noi stiamo assumendo di non essere una posizione privilegiata, questa diciamo, diventa una proprietà che deve essere generale, quindi che le galassie si allontanino le une dalle altre, quindi deve essere un'espansione globale, le une dalle altre proporzionalmente alla loro distanza. Questa è quella, per quelli più matematici fra di voi, una relazione di tipo lineare, cioè una retta, e che si può scrivere come velocità uguale una costante per la distanza. Questa costante è la famosa costante di Hubble, che ha preso il nome da lui. Bene, ma quindi questo significa che l'universo non è fermo, perché le galassie non è che si muovono da sole, si muovono anche da sole perché ci sono delle cose locali che le fanno muovere, come la forza di gravità locale, ma questo moto d'assieme, che è generalizzato e non dipende dalla direzione, ovunque si guardi questo si osserva, questo ci dice che l'universo quindi non è fermo, e questa era proprio una delle due soluzioni che Einstein trovava se non avesse messo dentro la sua costante. E quindi era giusto che si muovesse, la relatività gli stava dicendo guarda che una situazione statica non è naturale per l'universo. E quindi se questa è la situazione, significa che se noi facciamo andare indietro il film nel tempo, tutto doveva essere concentrato, sempre più denso, sempre più caldo, fino ad arrivare a un punto, a un istante iniziale, in cui tutto era concentrato nello stesso punto e tempo, che è quello che chiamiamo il Big Bang. Ecco, quindi questa è un'evidenza. Allora, io vi ho parlato di effetto Doppler. L'effetto Doppler è utile per capire il funzionamento. In realtà, se andrete a qualche conferenza, diciamo, di livello più elevato, qualcuno vi dirà che in realtà non è un effetto Doppler, infatti non è un effetto Doppler, è un effetto cosmologico che a piccole scale assomiglia all'effetto Doppler, però per capirlo è la cosa migliore è questa, quindi va benissimo capirlo così. Ci crediamo questa cosa? Infatti, se fosse solo questa, qualcuno, diciamo, dopo che venne scoperta, ci fu una scuola di pensiero che comunque cercava di spiegare quello che si osservava con un universo statico e alcune alchimie un po', diciamo, difficili da digerire, perché in realtà questo è il modo più semplice per spiegare l'osservazione, invece il modo più semplice è quello giusto. Ma in realtà ciò che tagliò la testa al toro, dimostrando che effettivamente l'universo veniva da una fase di maggiore concentrazione nel passato, fu un'altra osservazione che arrivò nel 1964 ad opera di due signori, poi torniamo indietro su quell'altra, che si chiamano Arno Penzias e Robert Wilson, che osservavano con questa antennona nel New Jersey. Loro lavoravano ai Bell Laboratories, che si occupavano di telecomunicazioni, ma avevano anche un gruppo di ricerca che parzialmente aveva a che fare con l'astronomia. In realtà loro era una ricerca più legata alla comprensione dei segnali atmosferici. Beh, si accorsero che sostanzialmente c'era un segnale radio che arrivava in maniera equivalente da tutte le direzioni del cielo, e non era un rumore dello strumento, ma era un segnale radio, era un segnale che arrivava dal cielo. Ecco, e questo segnale infatti era proprio un segnale vero, ed era il relitto cosmico, sostanzialmente il fossile della radiazione proveniente dall'epoca in cui l'universo era ultracaldo e concentrato. E voi dice, ma perché proprio da là? Allora, vediamo di capirlo. Se voi immaginate di andare indietro nel tempo, ok, e di avere le vostre galassie, e quindi di farle andare sempre più vicine, arriverete ad un'epoca in cui le cose sono così vicine che se voi guardaste questa cosa dal di fuori non potreste più vedere attraverso, ok? Le galassie sarebbero tutte ammassate una alle altre, e immaginate all'interno che esista già qualcosa che emette luce, quindi che esista del gas sostanzialmente che emette luce, ma la densità è talmente alta che questa luce non fa in tempo a essere emessa da un atomo, che viene subito assorbita da un altro. Quindi in questa situazione il gas, la luce e tutto quanto è in completo, si dice, equilibrio termodinamico, cioè è completamente legato e nulla è trasparente, cioè l'universo in questo momento è completamente opaco. Allora adesso rifacciamo ripartire il film e facciamolo riespandere. Immaginate come quando in un giorno di nebbia voi siete nella nebbia e non vedete niente. A un certo punto piano piano la nebbia si dirada, e questo succede quando l'universo si espande, la temperatura scende, a un certo punto l'universo diventa trasparente. Questo succede essenzialmente quando gli elettroni e i protoni si mettono assieme e formano atomi di idrogeno. Questo può succedere solo se l'universo diventa abbastanza freddo, perché prima, finché è troppo caldo, le particelle si danno delle botte talmente forti che gli atomi non riescono a formarsi, quindi rimangono separati. Quando sono separati, la luce è molto assorbita da tutte queste particelle che stanno in giro. Però, secondo me, se pensate alla nebbia, è la cosa migliore. Quindi l'universo si espande, a un certo punto diventa trasparente. Nel momento in cui diventa trasparente, c'è comunque un sacco di luce in giro, quella prodotta nell'istante esattamente precedente. E questa luce è libera di andarsene in giro per l'universo, nell'universo che si sta espandendo. Se ne va in giro ed è ancora in giro, ok? È ancora in giro, solo che è diventata molto più tenue, molto più, si dice, raffreddata, perché anche un gas si raffredda, anche un gas di luce si raffredda, e quindi oggi ancora noi, se guardiamo in giro, vediamo ancora questi piccoli fotoni, questi raggi di luce debolissimi che sono nella banda radio, sparsi per l'universo, che ci arrivano da tutte le direzioni. Perché noi siamo dentro, ok? Siamo dentro a dove c'era la nebbia. La nebbia se n'è andata, ma è rimasta intrappolata la luce che è stata emessa poco prima che si liberasse. Quello che succede, questo è un esempio che un po' aiuta, un po', secondo me, non del tutto, però vediamo se magari ci aiuta un po'. È come quando, sostanzialmente, voi guardate le nuvole, ok? Voi guardate le nuvole, e anche se c'è una giornata nuvolosa, non è buio, okay? Vuol dire che la luce del sole in qualche modo riesce ad arrivare fino a voi attraverso le nuvole, altrimenti sarebbe buio, okay? Ecco, cosa succede a questa luce? Però questa luce, in realtà, questi raggi del sole sono passati dentro le nubi essendo deviati un tot di volte, okay? dagli atomi che stanno all'interno delle nubi, fino a quando arrivano ad un punto in cui la nube è talmente tenue, okay, che sono liberi di andarsene, e se ne escono e arrivano fino a noi. Se volete, questa è un'analogia. La differenza è che qui siamo in una situazione ferma, mentre qui siamo in una situazione che evolve col tempo, e noi siamo dentro a questa cosa. Vabbè, tutto questo per dirvi quindi che l'era calda dell'universo, cioè quando l'universo era più compresso e più caldo, ha lasciato un residuo di luce debolissima che si sparge, diciamo, per tutto il cielo, e che si sparge in tutto l'universo e che noi possiamo rivelare. E avrete sentito parlare in questi giorni dei risultati del satellite Planck, il quale ha fatto proprio delle osservazioni precisissime di questo fondo nelle microonde, producendo delle mappe come questa. Questa è quella di WMAP, ma è sostanzialmente analoga, non l'ho aggiornata, ma potete trovare su internet quella di Planck, che è molto simile. E quella che vedete qui è quindi una fotografia. Okay, voi direte: perché è così piena di macchie, eccetera? Ok, perché questa radiazione che arriva da questo momento in cui l'universo è diventato trasparente ci porta una fotografia di come erano le fluttuazioni, le piccole increspature di densità dell'universo a quell'epoca. Perché? Perché, come vi ho detto, prima di andarsene, okay, prima di lasciare separarsi dalla materia, questa luce era agganciata fortemente alla materia. Allora, dove c'erano delle densità più alte, dove c'era più materia, dove ce n'era di meno, questa luce era un po' più intensa, un po' meno intensa. Quindi quello che serve, quando noi guardiamo in questa direzione, stiamo guardando una cosa che ci arriva da una regione che a quell'epoca era più densa. Okay? Quindi tutte queste piccole increspature sono altro che riflettono le piccole increspature che la materia aveva quando questa luce si è separata. E noi pensiamo che queste siano le increspature che poi hanno prodotto questo. Okay? Quindi le galassie che oggi vediamo sono il risultato dell'evoluzione gravitazionale insieme all'espansione dell'universo, di queste piccole increspature, di queste piccole fluttuazioni che c'erano nella densità media dell'universo, che altrimenti su grandissime scale è omogenea. Se non ci fossero queste, oggi non vedremmo le galassie e non sarebbe neanche qua. Ok? Facciamo un passettino oltre. Quindi questa è una delle osservazioni più importanti, cioè il fondo e microonde è una delle cose che confermano pienamente, perché poi le proprietà che si misurano di questo fondo sono tutte ottimamente consistenti con l'idea che questa sia la radiazione residua raffreddata, perché anche la radiazione si sposta verso il rosso, in realtà adesso è nel radio, ma a quell'epoca era oltre ultravioletta, che sia la radiazione di fondo residua del Big Bang. Okay? Voi mi chiedete, quando è che è successo? Beh, questo è successo all'incirca 100.000 anni dopo il Big Bang. Quindi dopo 100.000 anni, che è pochissimo nella scala dell'universo, la temperatura era scesa così tanto e la densità si era abbassata così tanto da poter permettere la formazione degli atomi di idrogeno e la separazione della luce, della radiazione dalla materia. Oggi l'universo si pensa abbia circa 13,7 miliardi di anni, quindi 100.000 anni sono veramente niente in confronto, quindi proprio siamo nei primi istanti. E queste osservazioni sostengono e confermano quello che è il modello attuale di universo, quindi confermano quelle che sono le predizioni della relatività generale. E vediamo un'altra osservazione, sempre usando la legge di Hubble. Siamo tornati al grafico di Hubble, questo è il grafico originario, e c'è una cosa interessante che ci viene molto comoda, che è il fatto che l'universo si espanda con una certa legge ci fornisce un modo per misurare le distanze. Perché? Perché noi possiamo fare lo spettro di una galassia, vedere quanto spostate verso il rosso sono le righe, okay? E quindi misurare quello che si chiama redshift, quindi spostamento verso il rosso, questa velocità apparente. Diciamo ok, conosciamo la legge di Hubble, bisogna conoscere la legge di Hubble bene, bisogna aver calibrato bene questa costante, cosa non banale. Benissimo, abbiamo misurato la velocità, andiamo su questa curva qui, per esempio misuriamo 500, entriamo qua e abbiamo immediatamente la distanza della galassia. Ovviamente bisogna che questa legge sia calibrata bene, per esempio questo grafico fatto da Hubble ai suoi tempi è piuttosto sbagliato, nel senso che questo numerino qui, che oggi sappiamo essere circa 70 in una certa unità di misura che adoperiamo, Hubble lo stimò essere 550, quindi sbagliando quasi di un fattore 10. Okay? Il motivo era perché le sue misure di distanza erano in realtà sbagliate a causa di un indicatore che lui adoperava che, di cui non si conosceva ancora, non si conoscevano ancora alcune proprietà, e dopo questo ci torniamo. Però, tornando a noi, questo, quello che abbiamo detto, cioè il fatto che questa legge ci permette, data facendo lo spettro di una galassia, conoscendo la velocità apparente di allontanamento, se conosciamo questo numero qui, sostanzialmente abbiamo una misura della sua distanza. E quindi possiamo trasformare questa mappa sul cielo, quindi questa posizione solo sul cielo di cui non conosciamo la profondità, possiamo prendere una striscia di galassie qui, misurare gli spettri di tutte le galassie, okay? E di tutte queste galassie ricostruire la distanza, e quindi mettersi su un foglio e disegnare la posizione, e otteniamo un grafico come questo. Questo è il risultato di esattamente questa operazione che vi ho detto. Noi siamo qui al centro, cerchiamo di capire questo grafico. Noi siamo qui al centro, okay? Adesso abbiamo preso praticamente una fettina sul cielo, abbiamo misurato tutte le distanze delle galassie che vediamo e poi le abbiamo disegnate su un foglio. Vedete, noi ovviamente guardiamo su un angolo e quindi questo diagramma viene a cono, entro una certa fetta che proiettiamo tutte, quindi queste galassie che vedete sono risultato di una proiezione su un certo spessore, non tanto grande, e ogni puntino che vedete qui è una galassia. Quindi questo risultato ci sono 220.000 misure di distanza, e quindi la ricostruzione proprio della distribuzione tridimensionale delle galassie, come quelle che avete visto nel viaggio iniziale del filmato, che il viaggio iniziale si fermava praticamente qui, okay? La massa della Vergine è circa la distanza di questo che vedete qui, qui non c'è la massa della Vergine, questa è un'altra regione, ma qui vedete quella cosa che vi ho accennato all'inizio, ovvero che le galassie sono distribuite, ci sono gli ammassi di galassie che sono questi pallozzi che vedete di concentrazioni, ma ci sono questi filamenti che li connettono, ci sono queste grandi zone vuote, okay? E questo lo interpretiamo come il risultato della amplificazione da parte della gravità di queste onde, di queste piccole perturbazioni che c'erano all'inizio nella complessiva omogeneità. E il modo, diciamo, la struttura che vedete qui è molto sensibile a quello che voi mettete dentro l'universo, cioè se l'universo contiene più materia o meno materia, arrivate ad una situazione diversa rispetto a quella che vedete. Quindi questo tipo di osservazioni sono delle vere osservazioni discriminanti rispetto alla storia evolutiva dell'universo. La domanda è, questo è tutto, cioè qui vedete 220.000 galassie, ma è tutta lì la materia dell'universo o no? Sicuramente c'è del gas diffuso, quindi non tutto il gas è trasformato in stelle, quindi non tutto il gas lo vedete o come gas che vedete dentro le spirali o come stelle, ma c'è per esempio del gas caldo che in questo montaggio che vi mostra un'immagine ottica, questa immagine ottica, vedete le galassie rosse, questo è il centro di un ammasso di galassie molto lontano, ma quando andate a osservare nei raggi X questo ammasso vi rendete conto che c'è una grossissima emissione da parte di quello che sappiamo essere un gas ad altissima temperatura, circa 100 milioni di gradi, che è proprio riscaldato dal fatto che c'è questa grossa concentrazione di massa, okay? L'universo dei raggi X è una cosa relativamente recente, una cosa diciamo degli anni 50 in avanti, è ciò per cui Riccardo Giacconi ha preso il premio Nobel. Riccardo Giacconi ha inventato l'astronomia X sostanzialmente negli Stati Uniti, ma venendo da Milano, dove studiò qui a Milano. Quindi già sappiamo che oltre alla materia che vediamo in stelle o in gas acceso nelle galassie, gas ionizzato, diciamo, esiste anche del gas che nell'ottico non vediamo, ma che dobbiamo guardiamo in altre bande, così come se guardiamo nel radio vediamo delle altre cose. Però questo non è tutto, non basta. C'è qualcos'altro che non emette radiazione proprio, cioè non emette luce normale, non emette raggi X, non emette radio, eccetera,
però ci accorgiamo che c'è dal fatto che fa muovere le galassie più velocemente di quanto ci si aspetti. Okay? Se noi guardiamo questo ammasso di galassie e misuriamo le velocità con cui le galassie si muovono al suo interno, che sono tipicamente molto alte perché quando c'è molta massa per mantenere l'equilibrio gli oggetti devono muoversi più velocemente, ma si muovono così velocemente come se la massa contenuta non fosse solo quella che vediamo in stelle, noi possiamo stimare quanta massa c'è da quante stelle vediamo più o meno, ma ce ne fosse 5-6 volte di più, okay? Quasi 10 in alcuni casi. Questa è quella che chiamiamo materia oscura. Okay, quindi la prima osservazione di questo tipo è degli anni 30, è proprio su una cosa di questo tipo, proprio sul moto delle galassie e dell'ammasso di galassie. La stessa cosa si nota quando si guardano le galassie spirali, il modo in cui le galassie spirali ruotano. Okay? Le galassie spirali ruotano e questa rotazione può essere misurata e si può fare quella che si chiama una curva di luce, cioè scusate, una curva di rotazione, non di luce, cioè in funzione della distanza. Io posso misurare sempre con spettrografi, usando l'effetto Doppler, questa volta quello vero. Se io faccio uno spettro di diverse zone della galassia, siccome diverse zone della galassia ruotano a velocità diversa, avrò uno spostamento delle righe anche lì. E questo mi permette di dire questa zona va a questa velocità, questa va a questa velocità, e le metto su questo grafico. Quindi la curva che vedete qui, quella bianca, è l'osservazione. E ci accorgiamo che succede una cosa strana, che noi ci aspetteremo, siccome qui la luce finisce, se la massa finisse anch'essa, questa curva dovrebbe essere quella che viene chiamata una keplerana, quindi calare come la radice quadrata del raggio, e invece rimane piatta. E questo può essere interpretato solamente se noi aggiungiamo un alone di materia scura che non si vede, che continua fino a questa distanza. E quindi, come dice anche una spiegazione alternativa, che le leggi della gravità siano sbagliate, ma questo è un altro paio di noni, che potrebbe anche essere. E quindi questo ci dice che c'è una materia scura e la densità 4, 5, 6 volte quella della materia ordinaria. Ultima cosa, sempre per capire dove sta andando e da dove è arrivato l'universo. L'ultima domanda che ci poniamo, che abbiamo visto che c'è qui, materia oscura, mettiamola lì, okay? Adesso ci chiediamo molte domande, ci chiediamo: ma l'universo si sta espandendo, ok? Hubble sostanzialmente cosa fece? Hubble riuscì, la misura di Hubble, la costante di Hubble, ci dice in pratica la velocità con cui si sta espandendo l'universo oggi, quasi oggi, perché le galassie che ha guardato sono galassie vicine, relativamente vicine. Però adesso questo grafico è un po' difficile, però cerchiamo di capirlo. Però non ci dice, non sappiamo che cosa succederà nel futuro, ok? In particolare le domande che ci poniamo sono: l'espansione continuerà in eterno, indefinitamente, oppure a un certo punto rallenterà e tornerà a contrarsi? Ricordate quello che vi ho detto all'inizio, questo comportamento dall'equazione di Einstein sappiamo è legato a quanta materia c'è dentro l'universo. E dovete pensare un po' all'espansione come una sorta di calcio iniziale, un calcio iniziale che poi può essere frenato a seconda di quanta massa c'è dentro l'universo. Come la massa produce forza di gravità, se l'universo ne ha dentro a sufficienza rispetto alla velocità con cui sta espandendo, all'energia di espansione, meglio, è in grado di fermarla. Se non ne ha sufficienza non la fermerà mai. E quindi diciamo ci sono questi comportamenti. Qui immaginate che su questo asse ci sia un ipotetico raggio dell'universo, ma potete anche pensare a due galassie, la distanza fra due galassie, ok? Questo è il tempo, ok, che va in questa direzione. Dove oggi è qui. Questo è il tempo meno 8 miliardi di anni, qui siamo a meno 10 miliardi di anni, qui siamo circa meno 15 miliardi di anni, e ovviamente quando siamo al tempo iniziale, chiaramente il tempo iniziale è diverso a seconda di come si comporta l'universo, perché Il punto qui è che, a seconda di quello che l'universo farà nel futuro, ha fatto qualcosa di diverso nel passato, ovvero, e questo ci dà una possibilità di riuscire a capire, cioè non possiamo andare a vedere nel futuro, okay, però possiamo guardare lontano per vedere quello che è successo nel passato, quello lo possiamo fare. E vedete che queste diverse curve sono diverse situazioni, diversi modelli di universo, si dice, a seconda della quantità e del tipo di materiale che c'è dentro. Okay? Quindi il caso che vi dicevo prima, in cui l'universo è talmente pesante, talmente pieno di materia, che la sua espansione a un certo punto viene fermata e torna indietro, è il caso di questa curva arancione. Okay? Quindi, allora, scorre, qui è il tempo zero di questo tipo di universo. Il tempo passa, la distanza tra due galassie aumenta, quindi la curva si sale su questa curva, si arriva fino a una distanza massima, cioè queste due distanze, queste due galassie arrivano fino a un massimo, a un certo punto sono ferme rispetto all'una all'altra, siamo qui, ricominciano a tornare indietro e si chiude, ok? Quindi se noi guardassimo indietro adesso nel passato, riuscissimo a fare quello che ha fatto Hubble con le galassie vicine, ma farlo 7 miliardi di anni fa circa, noi vedremmo una velocità di espansione molto bassa, cioè qui la vedremo, misureremo un valore che ci dice ah, allora l'universo allora era così, quindi nel futuro farà così, ok? Queste sono altre curve con altri tipi di situazioni, situazioni in cui la materia è meno densa, c'è meno materia, e quindi l'espansione continua indefinitamente sostanzialmente. Okay. E poi c'è un'altra curva rossa un po' strana, di cui parliamo fra poco, perché una curva in cui addirittura l'espansione sembra andare via più veloce dopo essere passata, diciamo, da noi. Come facciamo ad andare quindi a misurare, a fare le stesse misure di Hubble più lontano e quindi più indietro nel tempo? Beh, dobbiamo trovare un modo di misurare le distanze. Okay, cosa fece Hubble? Hubble misurò, prese una galassia e trovo il modo. Uno, faccio uno spettro, così misuro questa velocità di espansione apparente. Però ho un modo di misurare la distanza indipendentemente, cioè devo sapere a che distanza è quella galassia e devo poi mettere su un grafico le due cose e vedere cosa mi dicono. Okay. Ecco, come fece a misurare le distanze? Usò delle stelle particolari che lui riusciva, che si possono ancora vedere in queste galassie. Oltre che, diciamo, al di fuori della nostra, fino a una certa distanza ci sono alcune stelle che riusciamo ancora a identificare all'interno delle altre galassie, in Andromeda per esempio. Lui usò una particolare classe di stelle, o loro usarono una classe particolare di stelle che si chiamano Cefeidi, che hanno la caratteristica, che era stata scoperta negli anni precedenti, una caratteristica che permetteva di risalire alla loro luminosità intrinseca. Allora, se voi avete una lampadina che sapete che è da 50 watt o da 200 watt e la mettete a una certa distanza e misurate con uno strumento la luce che vi arriva da dove siete, da quella lampadina, voi siete in grado di dire, se sapete che è da 200 watt, siete in grado di sapere esattamente a che distanza è, perché la luce emessa dalla lampadina si spande uniformemente proporzionalmente al raggio di questa sfera di luce che si espande al quadrato in realtà, e quindi se voi conoscete di una lampadina la luminosità intrinseca, la sua, le sue candele, insomma il suo wattaggio, e ne misurate la luminosità apparente, avete un modo di misurare le distanze. Questo succede anche con gli oggetti celesti, è uno dei modi classici per misurare le distanze, quello di avere delle candele standard. Se voi avete una classe di stelle che voi sapete che comunque sempre misurano 10 di luminosità intrinseca e poi voi misurate 0.002, okay? Il rapporto fra queste due quantità è legato alla distanza al quadrato di questo oggetto. Okay? E questo venne fatto, queste Cefeidi sono delle stelle particolari che pulsano, cioè la cui luminosità aumenta e diminuisce regolarmente, con un certo periodo. Questo periodo si scoprì a un certo punto è legato alla luminosità, cioè le stelle più luminose pulsano più rapidamente e viceversa. E quindi una volta calibrata questa cosa c'era un modo per misurare le distanze. E così fece Hubble. Ovviamente non è sempre domenica, nel senso che vi ricordate che vi ho detto che Hubble sbagliò di brutto la costante di Hubble. Perché? Perché non si sapeva che queste stelle in realtà esistevano in due classi diverse. e che avevano due relazioni fra il periodo e la luminosità intrinseca diverse. Questo oggi l'abbiamo capito, per cui oggi la costante di Hubble ha questo valore che è circa 70, ma allora, come vi ho detto, abbiamo misurato 550, perché appunto aveva messo dentro una relazione sbagliata per alcuni degli oggetti. Tutto questo pistolotto perché, per cosa dire? Per dire che noi, per poter fare questa stessa misura, ma a quelle distanze grandissime, cosmologiche, in cui si vede la differenza fra queste curve che vi ho fatto vedere prima, cioè per andare a vedere cosa succede qui, abbiamo bisogno di qualcosa tipo queste stelle Cefeidi, ma molto più luminose, perché queste stelle le vediamo solo fino a qua dietro l'angolo, sono deboli, e fino a 15 anni fa non esisteva una classe di oggetti tale da poter fare questo. E 15 anni, diciamo, circa 15 anni fa ci si rese conto che in realtà esisteva una classe di stelle che sono un certo tipo di supernove, cioè un certo tipo di fasi di stelle alla loro fase finale di vita, che quando diventavano supernove esplodevano con una luminosità molto molto alta, come tutte le supernove, ma soprattutto con una luminosità molto molto stabile. E queste sono le cosiddette supernove di tipo 1A, che avevano anche, essendo delle supernove, un'altra caratteristica importante, che è proprio quella che dicevamo prima. Questa stella che vedete praticamente ha una luminosità che è quasi uguale a tutta questa galassia. Non sembra possibile, ma in realtà è solo perché è concentrata. Questa fa parte di questa galassia, le altre stelle non le vedete minimamente, sono questo bagliore lattiginoso. E quindi questo vuol dire che queste stelle sono luminose quanto le galassie più brillanti, e quindi possono essere viste alle distanze in cui possiamo vedere le galassie più brillanti. Quindi questo è più brillante intrinsecamente, non più brillante apparentemente. E questo fu un grosso salto di qualità, un salto di qualità che permise quindi di costruire delle nuove candele standard. Questa è una curva di luce, cioè la luce di tante di queste supernove, ogni colore è una supernova diversa, ogni giorno, vedete, questo è in giorni, dal momento della scoperta in avanti, misurando la luminosità di ciascuna apparente e convertendola poi in assoluta, si arriva a vedere che, diciamo, l'andamento è il medesimo, una volta che si opera una normalizzazione che comunque è molto semplice. E quindi alla fine degli anni 90 fu iniziato da due gruppi americani una campagna di osservazioni sistematiche, vedete fotografie, immagini del cielo, delle stesse zone di cielo a distanza di alcuni giorni o mesi o settimane, per trovare delle differenze. Questa è la stessa immagine presa in due epoche successive, e in questa immagine si vede, quando si fa la differenza questa meno questa, si vede che c'è un qualcosa che prima non c'era. Quindi in questa immagine c'è qualcosa in più rispetto a questa. Osservando poi lo stesso campo con il telescopio spaziale si vede che è proprio una stellina, vedete, dentro a questa galassia. E quindi, scoprendo l'oggetto in questo modo e poi misurando la luminosità in quest'altro modo, si risaliva alla luminosità assoluta, la luminosità apparente si misura, la velocità apparente di allontanamento della galassia si misura facendo nello spettro, e si può rifare il diagramma di Hubble. Eccolo qua, questo è il diagramma di Hubble per le supernove di tipo 1A, che è rovesciato rispetto a quello di Hubble, cioè che qui abbiamo lo spostamento verso il rosso, quindi la velocità apparente di allontanamento, se volete, e qui la distanza. Guardiamo solo il grafico di sopra, quello sotto è solo un altro modo di... Beh, Hubble guardava cose qui, dove le cose sono praticamente rette. Queste curvette, queste differenti curve che vedete qui, e vi rendete conto quanto difficili siano queste misure, sono le differenti casi di differenti casi di densità dell'universo. Questo è fatto apposta per mostrare le differenze, che indicano che sostanzialmente gli oggetti tendono a stare di più verso la curva di sopra. Okay. Qui si fa un po' un esempio di quello che stiamo facendo, come se stessimo misurando la storia di crescita di un albero. Okay. E quello che viene fuori da qui è che questo albero nel passato cresceva più lentamente. Cioè l'universo all'inizio si espandeva più lentamente e oggi si sta espandendo più velocemente. E quindi la curva, questo non è altro che lo stesso grafico di prima, ma un po' più colorato, la curva giusta è esattamente quella curva strana che vi mostravo. Cioè l'universo ha decelerato fino a un certo punto e poi a un certo punto a causa di una componente di energia diversa dalla materia, ha ricominciato ad accelerare. E ora siamo in questa fase in cui l'accelerazione è cominciata, diciamo, da qualche miliardo di anni. Quindi, per quello che ne sappiamo, l'espansione dell'universo non finirà mai, anzi, andrà sempre più veloce. E la cosa buffa o interessante o affascinante è che la teoria, per l'osservazione che, diciamo, di questo diagramma di Hubble si descrive solamente se nell'equazione di Einstein si reinserisce la sua famosa costante con un valore un po' diverso da quello che aveva messo lui, perché lui aveva messo un valore che fermava l'universo, invece adesso il valore ancora più grande lo fa accelerare, però è esattamente della stessa forma di quella che aveva messo lui, per cui adesso le equazioni che si utilizzano hanno questo termine. Che cosa significa questo? Significa sostanzialmente che c'è una sorta di energia repulsiva dentro l'universo, una sorta di campo latente di energia che fino a un certo punto è rimasto nascosto dalla densità di materia. Finché l'universo era piccolo, la densità di materia era molto alta, questo campo costante è rimasto molto meno importante del resto. Man mano che l'universo si è espanso e la densità di materia è scesa, questo componente, questo contributo è diventato a un certo punto più forte di quello della materia. Adesso sta dominando e per questo adesso l'espansione dipende soprattutto da lui e non dalla materia. Questa è la cosa che viene chiamata anche energia oscura nelle cose che sentirete. E quindi abbiamo un universo abbastanza strano, nel senso che vi ho detto già che c'è la materia oscura, e questa materia oscura, possiamo fare un bilancio energetico complessivo, la materia nel suo complesso è circa il 30%, 27-30%, dove per materia intendiamo sia la materia nostra convenzionale, che sono questo 4%, poca roba, però molto importante, perché tutto quello che vediamo è fatto con questi atomi qua. Però dal punto di vista dinamico dell'universo nel suo complesso ci sono queste componenti che non capiamo per niente. Questa forse abbiamo idea più precisamente di cosa potrebbe essere, pensiamo che siano delle particelle elementari ancora non rivelate, ma diciamo l'idea più chiara è che cosa sia che dà questa componente di energia oscura non è per niente compreso. Comunque questa è una scoperta del 1998 che ha procurato il premio Nobel nel 2011 a Perlmutter, Ries e il terzo nome non lo ricordo mai, che è una cosa piuttosto particolare, perché in genere non si dà un premio Nobel così presto, che però indica quanto la comunità sia convinta della correttezza di questo risultato, che è stato poi, diciamo, è confermato da tutto. Diciamo, le supernove hanno messo il tassello giusto che spiega tutte le cose che prima non andavano d'accordo, per cui il fatto che la materia oscura non è sufficiente per fare il tutto, ma la geometria dell'universo è piatta, cioè la geometria dell'universo è determinata dal totale. Il totale dà questo valore 1 in un certo tipo di unità di misura, che è proprio questo valore critico che rende la geometria dell'universo piatta in tre dimensioni ovviamente. Contemporaneamente però, come già si era misurato, la materia oscura non è tale da produrre tutta la massa energia che serve, ma guarda caso questa componente che accelera l'universo dà proprio il contributo giusto per rendere la geometria piatta. Quindi c'è un insieme di incroci e di incastri assolutamente non banali che sono sorprendenti, cioè un modello di cui capiamo gran poco, ma che spiega tutto in questo momento. Quindi, vabbè, è l'unica possibile spiegazione. Beh, c'è una spiegazione ancora più drammatica, che però vabbè, uno ci studia. La spiegazione è che in realtà questa evidenza di accelerazione e questa evidenza di materia oscura siano il risultato di utilizzare su queste scale così grandi una teoria della gravità che non sia forse quella giusta ancora. Quindi ci sono dei tentativi di spiegare sia la materia oscura che l'energia oscura con delle modifiche della teoria della relatività. Come dire, la teoria di Einstein è stata una generalizzazione della teoria di Newton, forse su queste scale dove stiamo arrivando adesso per la prima volta ci vuole un'ulteriore generalizzazione della teoria di Einstein, anche se risulta un po' arduo e difficile, perché la teoria è così ben confezionata ed elegante e autoconsistente che non si sa bene esattamente da che parte cominciare. Comunque qualcuno ci sta provando, ma non è detto che sia la strada giusta. Probabilmente è più giusto pensare che ci sia materia oscura e energia oscura, però ecco, quindi come vedete ci sono un sacco di cose ancora da capire, anche se abbiamo fatto dei passi avanti, e sicuramente c'è un sacco di mistero ancora dell'universo, per cui vi lascio con questa bella frase di Albert Einstein, che spiega un po' il motivo per cui noi ci emozioniamo ancora a studiare queste cose, anche dopo 30 anni che lo facciamo.
Farò una domanda.
Grazie. Prego.
Quindi questa curva più probabile di espansione dell'universo ci indica che in un futuro remotissimo non vedremo più stelle nell'universo.
Beh, in realtà con questo tipo di espansione non andrà così, perché le cose che si sono già separate dall'espansione, perché questo è un concetto importante, in realtà le cose che sono già separate dall'espansione non si espanderanno più, perché la nostra galassia è staccata dall'espansione. Dobbiamo pensare
sempre alla nostra galassia.
Esatto, quindi le stelle sono
le altre galassie che si allargano.
Sono le altre galassie al di là di una certa distanza, ecco, perché quelle che sono legate gravitazionalmente ormai si sono staccate dall'espansione e non si sentono più. È un po' come, appunto, uno deve pensare un po' come un calcio iniziale,
certo,
e contro il quale poi la gravità cerca di fermare, di separare la materia. In quel caso in cui l'universo si richiude su se stesso, e in quel caso tutto l'universo a un certo punto ricollassa. Negli altri casi invece ci arriva una certa scala e le altre invece non collassano mai.
Dalle sue presentazioni, da quello che lei ha mostrato, sembra che ci siano dei confini dell'universo. Quindi lei sostiene che c'è un
confine. No.
Io ho visto un'ellisse con delle metodi
colori. Ecco, l'ellisse, quello è un modo di plottare le cose, un modo di graficare cose, ma è una proiezione di Eichhoff, quella lì, che è un modo di proiettare l'intera, quella in realtà è una sfera vista dal di dentro.
E quindi c'è una sfera.
E in realtà non è una sfera fisica, nel senso che è ciò che noi riceviamo da tutte le direzioni, quindi non ha un confine. Sappiamo che ci arriva da una certa distanza.
L'unica corrente è che non ci siano limiti all'universo.
Sicuramente non ci sono limiti. Potrebbe essere infinito ma limitato. Faccio un esempio: se noi non lo sapessimo, ma stiamo vivendo su una superficie piatta, nel senso che la superficie di una superficie di un pallone, una superficie di una sfera, ma nel senso che dobbiamo immaginare di avere solo due dimensioni, no? Perché se noi pensiamo in tre dimensioni non riusciamo a immaginare. Cioè noi siamo su una superficie di una sfera, non la Terra, siamo un universo una superficie di una sfera, e siamo degli esseri bidimensionali, cioè che non abbiamo, siamo proprio piatti e viviamo. Allora, a quel punto noi non troveremo mai un confine nel nostro universo, perché comunque giriamo,
continuiamo
a rimanere dentro l'universo. Però è limitato, è infinito ma è limitato. A un certo punto torneremo nel nostro posto. Questo è il
suo collega, qualche lezione fa, parlò di universi paralleli.
Sono possibilità anche per spiegare alcune cose che non riusciamo a spiegare bene nei valori che ci sono di queste quantità di energia oscura. Una cosa che non è assolutamente naturale, c'è una cosa in particolare, che il comportamento di questa costante cosmologica di Einstein, quindi dell'energia oscura, ha esattamente lo stesso comportamento che si avrebbe se questa energia fosse il prodotto della cosiddetta energia del vuoto. Allora il vuoto per la meccanica quantistica non può essere mai completamente vuoto, deve sempre avere delle continue formazioni di particelle e antiparticelle, quindi ha un'energia di base. Allora, se uno calcola quanta energia dovrebbe avere l'universo per via di questi fenomeni, trova un valore gigantesco. Siccome il valore gigantesco non si vede, i fisici fino a prima della scoperta di questo dicevano: vabbè, allora l'energia del vuoto è zero su scala cosmologica. E invece noi troviamo, perché altrimenti sarebbe troppo grande, invece noi troviamo che non è zero, ma è piccola, ed ha una densità che è paragonabile a quella della materia. Cioè non c'è nessuna ragione per cui questa energia oscura sia in questa strana scala 0,7 e la materia sia 0,3. potrebbe essere una a 2000 e l'altra a 1. Anche perché se uno va indietro nel tempo, queste due cose rapidamente si sfadano. Se andiamo nel futuro, come si è visto, l'energia oscura dominerà completamente. La materia diventa sempre meno importante, l'energia oscura aumenta col volume dell'universo, questa è la questione, perché somiglia all'energia del vuoto, come se il volume stesso che produce l'energia. E se andiamo indietro nel tempo, invece, contava solo la materia, per il fatto che la densità di materia viene concentrata diminuire delle dimensioni. E quindi uno si dice, perché la vediamo proprio solo adesso? Cioè, perché le vediamo con una stessa così simile? Perché non ne troviamo diverse? E una risposta è la risposta antropica, che è quella di dire, beh, le vediamo simili perché quando erano molto diverse non c'era stato ancora il tempo di formare un pianeta, quindi una civiltà evoluta, eccetera, eccetera. Un'altra risposta che è un pochino è antropica anche quella è proprio questa qui dei multiversi, o del landscape, da come teoria lo si chiama, ovvero del fatto che in realtà si generano tantissimi universi, ma con valori diversi di queste costanti. Solo che solo alcuni valori di queste costanti sono in grado di produrre strutture, quindi stelle, quindi pianeti, quindi vita. Altri, per esempio, se un universo si forma con una costante cosmologica enorme, quello nel giro di pochissimo si espande, si straespande e non si forma nulla, perché non fa in tempo neanche a collassare una stella che già è strappata via dall'inizio dell'espansione accelerata. Questa è un po' l'idea. Questo è filosoficamente interessante, perché, come dire, c'è una distribuzione di possibilità e noi ovviamente, siccome siamo qua, dobbiamo essere in quella che è possibile, altrimenti non ci sarebbe.
Grazie. Bene, grazie.